Terra in vista, il 2017, spiegato a mio figlio, di Federico Taddia e Telmo Pievani.
Spiegare un anno che sta iniziando attraverso le parole che probabilmente lo caratterizzeranno. Questo è Terra in vista. Federico Taddia e Telmo Pievani, ciao Telmo.
Ciao, ben trovato.
Parole complesse, parole complicate, però abbiamo accettato la sfida di tentare di farle conoscere e comprendere anche ai nostri giovani ascoltatori. La parola di oggi li riguarda in prima persona ed è la parola vaccino.
Eh sì, una bellissima invenzione umana, un capolavoro della medicina. Oggi qualcuno ne parla male, ma si sbaglia.
Che cos'è un vaccino? Lo scopriremo oggi, ma partiamo dalle parole dei più piccoli e dalla loro definizione.
Che tutti dobbiamo fare per proteggerci da malattie.
Un vaccino è una puntura contro le malattie.
E alcune volte il vaccino, se si fa di mattina, tipo si può avere un po' di febbre.
La medicina è qualcosa che ti aiuta a farti guarire se stai male.
No, perché l'ho fatto già una volta, quando lo stavo andando a fare c'avevo poca paura. Poi quando l'ho fatto non ho sentito niente e non ci ho avuto più paura.
Chi ha paura dei vaccini, codice edizioni, è il libro scritto dal nostro ospite, è uno storico della medicina. Diamo il benvenuto ad Andrea Grignoglio. Ciao Andrea.
Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, una parola importante, una parola che ci ha accompagnato nel 2016, una parola che deve essere protagonista anche in questo anno, vero?
Sì, lo sarà senz'altro, perché è una parola troppo importante che riguarda la salute dei bambini, ma di tutta la popolazione italiana. Siccome ci sono un po' di critiche, tutte diciamo un po' false e irrazionali, bisogna continuare a parlare dei vaccini per rassicurare tutti della loro bontà e efficacia.
Che cos'è un vaccino, Andrea? Riesci a spiegarlo ai nostri giovanissimi ascoltatori?
Ci proviamo, credo di sì. Il vaccino sono degli agenti infettivi che gli uomini un po' di decenni fa sono riusciti a tenere sotto controllo, perché sono riusciti a disattivarli, cioè a prendere diciamo sostanzialmente virus e batteri per far sì che diciamo non creino un grande effetto nel nostro corpo, inserirli attraverso tendenzialmente una puntura oppure per bocca, in modo che il sistema immunitario, cioè le nostre naturali difese, incontrino questo virus o batterio, creino le difese anticorpali, in modo senza però creare la malattia. In questo modo abbiamo l'effetto migliore possibile, perché il sistema immunitario, il nostro corpo, ha imparato, ha memorizzato questa malattia con cui dopo si saprà difendere, però questa malattia molto attenuata non ha creato appunto gli effetti devastanti che invece creano i virus e i batteri non disattivati. In questo modo noi possiamo diciamo prevenire la malattia, perché nel corpo umano ha la memoria anticorpale, quindi una volta avvenuto l'incontro di questi virus e batteri disattivati, in futuro rimarremo a vita coperti da futuri incontri, anche se in alcuni casi dobbiamo fare dei richiami, cioè ogni tanto dobbiamo ricordare al corpo l'esistenza di questi virus e batteri, quindi fare i cosiddetti booster o richiami, cioè appunto reinserirli a distanza di anni, in modo che siamo sicuri che rimarremo coperti da queste malattie infettive contagiose.
Andrea, ma chi ha avuto l'idea del vaccino?
Dunque, questa è una storia molto importante, perché in realtà l'idea di prendere delle infezioni, diciamo degli agenti infettivi, e in qualche modo inocularli, cioè inserirli dentro il corpo in modo da creare appunto una reazione immunitaria, per cui e poi sviluppare la memoria e quindi difenderci, è una cosa molto antica, che addirittura insomma si perde nell'Asia della Cina, addirittura insomma intorno al 1500 dopo Cristo sono le prime testimonianze. Però questo come avveniva? Avveniva una cosa molto semplice: si vedevano dei malati, appunto di malattie infettive, si prendevano le forme anche qui più attenuate di persone che appunto si ammalavano ma non morivano. A quel punto, dopo qualche giorno, si prendeva dalle loro pustole oppure dalla loro saliva, si estraevano questi liquidi e si passavano volontariamente alle persone sane, in modo che anche queste persone a loro volta si ammalavano di questa forma lieve, in modo da creare questa famosa memoria immunitaria che poi copriva queste persone, le rendeva appunto immuni. Così è stato per diversi secoli. Poi la grande intuizione c'è stata alla fine, proprio gli ultimissimi anni del Settecento, un medico inglese, Jenner, sì, scoprì una cosa molto interessante. Scoprì che invece di prendere, diciamo, il pus dalle persone infette, era più interessante ed era meglio prendere il vaiolo, che era una malattia appunto infettiva molto diffusa allora, dalle vacche, che anche loro avevano una forma attenuata per l'uomo di questa malattia, e le persone che si ammalavano di vaiolo vaccino erano coperte anche da questa forma umana. Perché se ne accorse? Perché andando in campagna si rese conto che le persone che erano stretto contatto con le vacche, che si prendevano questa malattia, poi durante le epidemie non si ammalavano. Allora, appunto, vaccino viene dalla parola appunto vacca latina, e quindi incominciò a capire che prendere la malattia dalle vacche, in questo caso il vaiolo vaccino, poteva coprire, e quindi attraverso, poi insomma passarono un bel po' di anni, quasi 80, e il grande Pasteur utilizzò questa stessa tecnica, utilizzando anche altri animali, per prendere delle malattie infettive che appunto si attenuavano negli animali, passarle all'uomo, e così insomma si svilupparono tutti i vaccini, anche se adesso le cose sono un po' più complicate e ancora molto più sicure, diciamo, rispetto a queste prime forme di vaccinazione.
Andrea, senti, ma perché il vaccino è importantissimo non soltanto per chi lo prende, per il bambino che lo prende, ma anche per tutti gli altri, perché aiuti anche gli altri a non prendere le malattie?
Perché questo è un po', diciamo, difficile da spiegare. Io lo faccio sempre, spiego questa cosa con l'esempio di una classe con i bambini, perché diciamo si chiama immunità di gruppo. Cosa succede? Tutti i vaccini funzionano se quasi tutti in una classe ipotetica, ma diciamo una popolazione, si vaccina, perché in questo modo i virus e i batteri non circolano. Cioè, se tutti noi abbiamo fatto il vaccino, i virus e i batteri non riescono a inserirsi, diciamo, a creare delle infezioni nei singoli individui, nelle singole persone, in questo modo non veicolano nella società. Ora, si sa, è una regola abbastanza diffusa, che più o meno per essere coperti noi abbiamo bisogno di raggiungere il 95% della popolazione, cioè in una classe di 20 ragazzi solo uno, diciamo, può non essere vaccinato. Ecco, se quell'uno non viene vaccinato, qualora un virus o un batterio lo infettasse, la copertura degli altri 19 fa sì che, pur ammalandosi, questo singolo ragazzo non passa l'infezione contagiosa agli altri. Se però già due ragazzi su 20 non sono vaccinati, le cose sono più complicate. Perché? Perché il virus o il batterio hanno una grande arma di attacco, che è quella della mutazione, cioè variano molto. Quindi entrano in un primo corpo, incominciano a variare, a diversificarsi, infettano il secondo ragazzo non vaccinato della classe e fanno ancora dei cambiamenti. Cosa succede? Che al secondo passaggio, dal primo al secondo ragazzo, hanno fatto così tanti cambiamenti, perché l'abbiamo detto, è una loro caratteristica biologica, quella di cambiare molto. Cosa succede? Succede che la loro forma è così mutata che a questo punto i ragazzi che hanno fatto il vaccino non sono più in grado, il loro sistema immunitario non riconosce più il virus o batterio perché è mutato troppo. Quindi il vaccino, che è stato, diciamo, costruito contro una forma standard di virus o batterio, non riconosce più il batterio o virus mutato che ha fatto i due passaggi nei due ragazzi non vaccinati.
Un'ultima domanda, Andrea, ma perché fa paura?
Beh, il vaccino fa paura per diversi motivi. Innanzitutto è un farmaco, diciamo, chiamiamolo farmaco, che noi prendiamo quando stiamo bene. Questo è un fatto fondamentale.
Certo.
Perché quando qualcuno sta male, se ci sta male una gamba, abbiamo un forte mal di testa, ci prendiamo subito un farmaco, perché la cosa che vogliamo fare è eliminare, diciamo, il dolore immediato. E nessuno va a pensare agli effetti collaterali o indesiderati, o le reazioni avverse, come si dice, dei farmaci, perché in quel momento noi abbiamo un dolore alla gamba o alla testa e lo vogliamo risolvere. Mentre il vaccino, come si sa, si fa quando si sta bene, e questo, diciamo, si sa che questo crea problemi, perché ci si comincia a interrogare su possibili effetti avversi. L'altra ragione è che appunto non solo usiamo un farmaco quando stiamo bene, ma è un farmaco che, specie nell'immaginario, ormai sempre meno, però che cos'è? È un virus o un batterio, quindi un agente patogeno disattivato. E non è proprio facile spiegare a un genitore che portare il proprio figlio piccolo, diciamo, indifeso a subire un trattamento comunque medico-sanitario quando è in perfetta salute, e in più inoculando, inserendo nel bambino una cosa che potenzialmente, diciamo, è nociva, e questo crea molte resistenze, diciamo, ecco. Queste sono le due ragioni principali, sostanzialmente, per cui c'è questa opposizione.
Grazie davvero ad Andrea Grignoglio, storico della medicina, per averci raccontato, per averci fatto capire cosa sia un vaccino. Ciao Andrea.
Grazie, presto.
A voi, ciao a tutti.
Adesso invece è il momento di Telmo Pievani con le sue storie, i suoi racconti, partendo dai vaccini.
Andrea ci ha raccontato una cosa molto importante adesso, no? Che i virus e i batteri hanno una grande arma evolutiva. Mutano velocissimamente, sono molto rapidi, si riproducono tanto e cambiano velocemente, molto più velocemente di noi. Sono dei campioni di evoluzione darwiniana. E allora cosa succede? Che tra noi e loro da tantissimo tempo c'è una sfida incrociata. Mosse e contromosse. Gli evoluzionisti la chiamano corsa agli armamenti, perché uno inventa una strategia, l'altro un'altra. L'antibiotico è la stessa cosa, no? È una continua lotta con i batteri, e addirittura se non prendiamo giusto l'antibiotico si sviluppa un batterio resistente. Quindi è una lotta tra noi e questi organismi molto particolari, molto semplici, ma che nella loro semplicità sanno metterci in scacco. Però se vuoi c'è oggi un nuovo fenomeno dal quale dobbiamo vaccinarci, che sono altri tipi di virus, che sono quelli che si diffondono in rete. Idee virali, molto spesso false, bufale, che si diffondono, come quella che i vaccini producono l'autismo e altre malattie, cosa che è stata inventata completamente. Quindi bisogna vaccinarci anche da questi virus in rete.
E questo è il consiglio di Telmo Pievani, che ringraziamo. Un grazie a Paola Manduca, che con noi ha scritto la puntata. Un grazie a Paolo Corleone, oggi in assistenza in questo 2017, spiegato a mio figlio, ma terra in vista come sempre, e chiude con le parole di un poeta. Questa filastrocca è stata estrapolata dal libro Filastrocche della Melevisione di Carlo Gallucci editore, ed è letta dal suo autore Bruno Tognolini. Filastrocca della buona guarigione.
Ben guarito, ben tornato, ben condito, ben sfornato, ogni febbre è come un forno che ti cuoce tutto il giorno, ma il tuo male è già finito, la salute ora ritorna, il malato è già guarito, come il pane che si sforna, testa e pancia e gola sane, fresco come il pane.